Allora, buon pomeriggio a tutti. Devo dire che ho accettato di presiedere questa sessione aderendo senza esitazione al cortese invito del professor Giovanni Furgiuele e dell'amico professor Francesco Palazzo, che ringrazio di cuore anche per l'opportunità che mi hanno dato di tornare in questa prestigiosa università dove poco meno di un anno fa ho svolto una relazione sulle prospettive di riforma della nostra giustizia penale. Chi mi conosce sa che nonostante abbia avuto negli anni la possibilità di vivere esperienze di grande responsabilità, prima come Presidente della Corte d'Appello di Roma e poi come primo Presidente della Corte di Cassazione, quella dell'Accademia, dell'insegnamento ha lasciato in me una traccia profonda, un legame che non ho riserve a definire affettivo. E proprio per questo non perdo le occasioni che mi si offrono di presiedere incontri di studio e di moderare tavole rotonde dentro e fuori la Corte Suprema. Mi sia consentito di rivolgere un sentito saluto di benvenuto ai due illustri relatori di questo pomeriggio. Il professor Michele Taruffo, da cui scritti, come gli ho confessato a tavola oggi, poco fa, ho saccheggiato non poche idee per la relazione di apertura svolta nell'Assemblea Generale della Corte, convocata lo scorso 25 giugno alla presenza del Capo dello Stato e delle massime autorità istituzionali, e al professor Ennio Amodio, col quale ho partecipato qualche anno fa, lo ricorderà, a un incontro di studio organizzato dai referenti della formazione decentrata nell'Aula Magna della stessa Corte di Cassazione. E vengo al tema oggetto di questa terza sessione. Il convegno che si è tenuto in questi 2 giorni ha offerto l'occasione per tornare, ma forse sarebbe meglio dire per continuare a interrogarsi, sulla tematica dell'abuso del diritto, che ha assunto a riferimento numerosi settori dell'ordinamento. Abbiamo visto l'incidenza che ha avuto in materia persino di diritto costituzionale, di diritto pubblico, di diritto comunitario, oggi di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto tributario, di diritto amministrativo. E lasciando fuori finora dalla trattazione il diritto processuale e in particolare quella poco persuasiva figura anfibia o assopigliatutto, come l'ha chiamata Claudio Consolo, che è il cosiddetto abuso del processo, al quale si è inteso dedicare un'apposita sessione a mo' di appendice all'evoluzione della locuzione abuso del diritto, ormai usata in molteplici contesti e in più di un'accezione, con significati ogni volta diversi, ora di carattere etico, rispetto delle regole di buona fede, di correttezza, di deontologia professionale, cui fanno rinvio le prescrizioni disciplinari, ora di carattere politico, solidarietà, utilità sociale, benessere collettivo e così via. Dalle varie relazioni abbiamo appreso che manca nella legge italiana una clausola generale ed espressa che vieti l'abuso del diritto, in contrasto con la scelta operata in altri ordinamenti giuridici contemporanei, dove il divieto di abuso è stato codificato o addirittura costituzionalizzato. Un'esigenza questa che non è estranea neppure alla scienza giuridica europea, dove il divieto di abuso del diritto ha una tradizione consolidata, al punto che taluni affermano che è proprio la particolare sottolineatura relativa alla rilevanza delle fonti sovranazionali a costituire l'asse portante dell'abuso del diritto, del quale l'abuso del processo deve ritenersi una derivazione, che tende a far degenerare sul piano funzionale le esigenze di correttezza e di garanzia dell'accertamento giudiziario. Si citano a riguardo l'articolo 54 della Carta di Nizza del 2000, trasfusa nel Trattato di Lisbona del 2007, che ha una rubrica intitolata Divieto dell'abuso del diritto, come anche il vecchio solo nel senso di data meno recente, articolo 17 della CEDU, figlio a sua volta dell'articolo 30 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La rilevanza dell'abuso del diritto processuale in ambito sovranazionale è però testimoniata soprattutto dalle istituzioni contenute nell'attuale articolo 35,3 lettera A del regolamento per il quale la Corte EDU dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato a norma dell'articolo 34 quando la relativa domanda appaia incompatibile con le disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli, manifestamente infondata o abusiva. Abusivo, sotto questo profilo, viene inteso il ricorso basato su un esercizio dannoso di un diritto, invocato per scopi diversi da quelli per i quali è previsto. Così una decisione della CEDU del 18 ottobre 2011, Petrovic contro Serbia, e proposto quindi quando il ricorrente persegua un obiettivo manifestamente contrario alle finalità per cui è concesso il diritto al ricorso. Anche qui una decisione del 2009, Miroslav ed altri contro Lettonia. Abusivo, insomma, è l'atto caratterizzato dal pieno rispetto della struttura formale del potere riconosciuto alla parte che nel comperlo ne tradisce la funzione. Il ruolo delle fonti sovranazionali consente di preconizzare nel nostro ordinamento interno un nuovo futuro per l'abuso del processo, caratterizzato dal crescente peso dei precedenti giurisprudenziali che tendono ad attuare quella che Dondi definì a suo tempo la virtuale processualizzazione della nozione di abuso del diritto, o se si preferisce la trasposizione in ambito processuale di problematiche già sorte in relazione all'azione di abuso del diritto sul piano sostanziale. Nella giurisprudenza più recente, poi, l'abuso del processo si concretizza in un comportamento astrattamente legittimo, ma posto in essere per ottenere un risultato diverso e ultroneo rispetto a quello previsto dall'ordinamento, in violazione dei doveri di lealtà e probità contemplati dall'articolo 88 del Codice di procedura civile e consacrati nell'articolo 111,2 della Costituzione. È bene dir subito che quella dell'abuso del processo è una storia ambigua e travagliata, giacché ad ogni suo ritorno la moderna dottrina dell'abuso ha finito per essere sottoposta a critiche serrate, che paradossalmente ora le attribuivano un carattere eversivo, perché l'abuso considerato come una sorta di paradigma argomentativo riferito a un improprio e sviante esercizio del potere discrezionale rispetto a un efficace compiersi del percorso processuale vulnera la certezza del diritto, soppiantando i postulati dello Stato di diritto. Ora ne denunciavano la superfluità o l'evanescenza o la fluidità, nel senso che le soluzioni propugnate per questa via potrebbero ben essere raggiunte senza alcun bisogno di questo medium interpretativo, ma più rapidamente, in modo più lineare, attraverso strumenti già presenti nel tessuto normativo del nostro ordinamento. Non si manca di osservare, peraltro, che volendo tentare di pervenire a una definizione non troppo generica e indeterminata, il riferimento all'abuso del processo dovrebbe intendersi in modo estensivo, distinguendo gli abusi del processo, come abusi dalla tutela giurisdizionale nel suo complesso, dagli abusi nel processo, che riguardano il compimento di specifici atti del procedimento e mirano quindi a colpire l'emersione di comportamenti abusivi maturati nel corso del processo. È un dato ormai acquisito, però, che la lenta e faticosa ricostruzione dell'opinabile figura dell'abuso del processo, specie con riferimento al processo civile, ottenga oggi consensi e ampi riconoscimenti e sia oggetto di considerazione secondo una prospettiva completamente diversa dal passato. Una spinta a scoprire nuovi scenari è venuta sicuramente dalla riformulazione del primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, secondo il quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Lo segnalò già nel gennaio 2009 la relazione inaugurale dell'anno giudiziario svolta da un mio predecessore, il presidente Vincenzo Carbone, che dopo aver invocato una riforma che privilegi il servizio generale ai cittadini rispetto agli interessi di singoli free riders, osservò che una delle caratteristiche del nostro tempo è il passaggio dall'abuso del diritto all'abuso del processo, per il raggiungimento di scopi diversi dalla soluzione della lite o per conseguire vantaggi economici, precisando che si assiste sempre più spesso a un fenomeno di distorsione nell'utilizzo del processo, non più come strumento per risolvere una controversia e accertare la regola applicabile al caso concreto, ma piuttosto come strumento di dilatazione dei tempi nell'adempimento di obbligazioni e, ancora peggio, di strumento volto ad assicurare utilità del tutto estranee alla funzione del processo stesso. L'esigenza di un uso coerente e non distorto delle garanzie processuali e dei diritti delle parti nel processo è stato anche il filo conduttore di gran parte dell'opera del compianto Vittorio Grevi in riferimento al processo penale. Occorre evitare, scriveva Grevi, che le garanzie vengano strumentalizzate per il conseguimento di risultati estranei alle ragioni per le quali sono state riconosciute, cioè che vengano usate, o per meglio dire abusate in modo pretestuoso e con intenti meramente dilatori, contro il processo, anziché per assicurare il giusto esito del processo rappresentato da una sentenza giusta. Secondo questa impostazione, la ratio dell'abuso del processo risiederebbe nella distorsione o scorrettezza dell'utilizzo dello strumento processuale o addirittura del singolo atto processuale e quindi, per dirla tutta, nell'impiego del processo con modalità tali non solo da recare danno alla parte senza alcuna necessità o anche solo apprezzabile vantaggio per la gente, ma anche da interferire con il funzionamento dell'apparato giudiziario. In quest'ottica, l'abuso del processo si concretizzerebbe in una condotta lesiva del canone generale della buona fede e della correttezza, in contrasto col dovere di solidarietà sociale enunciato dall'articolo 2 della Costituzione e con i principi del giusto processo. Non sorprende dunque che nel panorama della dottrina della giurisprudenza più recenti, accanto in aggiunta alla durata irragionevole dei processi, faccia capolino un'altra categoria concettuale, come quella dell'abuso del processo, e che si cerchi di coglierne tutte le suggestioni possibili al punto da spingere più di un autore a domandarsi un po' provocatoriamente se l'abuso del processo non sia destinato a essere utilizzato in chiave interpretativa di molte norme processuali e non sia in buona sostanza la base di alcune delle recenti novelle di riforma delle norme del codice di diritto civile e non. Alcune pronunce della Cassazione e le ultimissime modifiche legislative apportate al regime di compensazione delle spese giudiziali utilizzato in funzione sanzionatoria, basti pensare all'articolo 92,2 modificato dall'articolo 13 della legge 10 novembre 2014 numero 132, parebbero confermare questa impressione, come a voler dire che non si potrà più fare a meno di confrontarsi con questa categoria concettuale nella quale si ritengono di poter cogliere utili potenzialità. L'abuso del diritto sostanziale e processuale sembra essere non solo una ricostruzione dogmatica, ma sempre più un istituto del diritto vivente, pur mancando, come si diceva, una norma codicistica che lo tipicizzi e che peraltro non si ritiene necessario inserire, dovendo questo istituto ritenersi immanente al sistema, quale espressione di principi, valori costituzionali. Maria Francesca Ghirga, in un articolo pubblicato sulla rivista Diritto Processuale del 2015, propone una rassegna ragionata di alcuni recentissimi arresti dal Supremo Collegio, anche a sezioni unite, che toccano sotto diverse angolazioni il tema dell'abuso del processo, a dimostrazione della vitalità dell'istituto, non solo nei settori nei quali esso si è andato inizialmente affermando e ha preso corpo, come quello del frazionamento del credito e della parcializzazione della domanda, ma anche in fattispecie del tutto nuove, come quelle dell'astensione e della ricusazione del giudice. C'è una sentenza delle sezioni unite del 22 luglio 2014, come in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, c'è una sentenza del 1 ottobre 2014, e financo in materia di impugnazioni, c'è una sentenza del 29 luglio 2014, a proposito dell'articolo 26 della legge fallimentare, riformato nel 2006, con riferimento al reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che una volta proposto davanti al Tribunale non è proponibile ulteriormente davanti alla Corte di Appello. Ma non è tutto. Il tema dell'abuso del processo viene spesso evocato nelle pronunce in materia di applicazione dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile, novellato, come è noto, con l'aggiunta di un terzo comma avente ad oggetto la previsione nelle ipotesi di lite temeraria di una condanna della parte soccombente al pagamento di una pena pecuniaria. Pagamento di una pena pecuniaria che, secondo la Cassazione, anche questa è una sentenza recente del 22 ottobre 2014, ha natura sanzionatoria e officiosa, perché, leggo testualmente, presuppone la malafede e la colpa grave nel processo ed è volta a scoraggiare le cause pretestuose, senza fare alcun riferimento peraltro al pregiudizio arrecato in concreto dalla condotta dello stesso soccombente. Una sanzione analoga è contenuta nel codice del processo amministrativo, in virtù della legge 24 giugno 2014 numero 90, il cui articolo 41, rubricato misure per il contrasto dell'abuso del processo, ha aggiunto all'articolo 26,1 di quel codice il seguente periodo. In ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati. Va da sé che nell'ottica della temerarietà della lite il tema dell'abuso del processo viene affrontato dal punto di vista delle politiche messe in campo per fronteggiare i costi del processo, facendo passare in secondo piano quello che invece a noi sembra il profilo più interessante, che è la progressiva penetrazione nel discorso giurisprudenziale della nozione di abuso del processo. senza contare che in riferimento al comma 3 dell'articolo 96 può generare il dubbio che l'abuso del processo e la temerarietà della lite, accompagnata dalla soccombenza, siano nozioni del tutto omologhe sotto il profilo dogmatico, laddove le due fattispecie hanno fondamenti concettuali diversi, cui si ricollegano anche ordini di conseguenza diversi. Ed invero, a differenza della lite temeraria, la quale implica un giudizio sul merito della causa, l'abuso del processo prescinde dalla valutazione della fondatezza della pretesa azionata e delle difese svolte. Ciò che in esso rileva è l'impiego scorretto degli strumenti processuali, lesivo dell'interesse pubblico a un utilizzo sano ed efficiente delle risorse umane e organizzative destinate all'amministrazione della giustizia. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma io penso di dovermi fermare qui, per dare subito la parola al professor Taruffo, chiedendogli se, essendosi occupato in più occasioni del tema dell'abuso del processo civile a far data dalla metà degli anni 90, sia stato assalito anche stavolta da qualche forte tentazione, come gli accadde ad Urbino nel settembre 2011, indicandoci quale sia stata questa tentazione e come ritiene di dovervi reagire questa volta. Grazie, professore.
Grazie, Presidente. E ringrazio gli amici di Firenze per avermi invitato a parlare su questo tema che per me, come il Presidente Santa Croce ha appena ricordato, non è un tema nuovo. Altre volte, su provocazione di Giovanni Forgiuele, mi è capitato di occuparmi di questo argomento. E prima di entrare nel merito di poche cose che intendo dire, sottolineo, non so se qualcun altro l'abbia fatto, un aspetto del titolo del convegno, cioè a dire, laddove si parla di significato e valore di una tecnica argomentativa nei diversi settori dell'ordinamento. E questo modo di qualificare il tema mi ha fatto ricordare un articolo recente di Aurelio Gentili, dove Gentili dice l'abuso del diritto è un'argomentazione, non è un istituto, non è qualcosa che esiste in natura, diciamo così. È un'argomentazione che viene usata per giustificare interpretazioni di norme, normalmente extra legem o contra legem, perché se no non ce ne sarebbe bisogno, no? E quindi è un'argomentazione. Io, come ho visto il titolo, ho detto eccoci. E come spero di chiarire, questa sarà anche la mia conclusione per quello che riguarda l'abuso del processo. Ora, quello che si constata facilmente in questi ultimi anni è una specie di esplosione del tema dell'abuso del processo. Articoli, monografie, spesso anche pregevoli. L'ultima che ho visto di qualche mese fa bel libro sull'abuso dell'appello da parte di un giovane studioso bolognese. C'è un ottimo libro sull'abuso del processo amministrativo e poi ce ne sono altri, Cordopatri, eccetera, eccetera. E quindi è un tema che non è nuovo, ma che negli ultimi anni è esploso, sta esplodendo, anche nella giurisprudenza, come il Presidente ha ricordato, e anche da parte del legislatore con interventi come la riforma del terzo comma dell'articolo 96. Bene, io di fronte a queste cose che ho letto meglio che ho potuto, non cesso di avere una reazione di forte perplessità. Perplessità che si fa sempre più forte quanto più vedo l'esplosione. Io sono uno scettico tendenzialmente, per cui quando vedo troppi entusiasmi su una cosa comincio ad avere dei dubbi sulla sua consistenza. Quello che mi pare evidente in questo periodo è una specie di ondata di moralismo processuale, no? Quasi che fino a ieri l'amministrazione della giustizia sia stato un disastro morale, è stato un disastro dal punto di vista dell'efficienza, ma comunque questa ondata di moralismo che mi fa un po' riflettere, anche perché se uno pensa, per esempio, siamo a Firenze, a quello che Calamandrei scrisse intorno al processo come gioco, anche se poi alla fine dello scritto se la prese col malcostume degli avvocati, però se pensiamo al processo come gioco, siamo di fronte a un fenomeno che è integralmente disciplinato dalle regole del gioco. Scaramandrei parla degli scacchi in quell'articolo. Ora, nessuno chiede al giocatore di scacchi di essere moralmente pregevole. Gli si chiede di osservare le regole del gioco e nient'altro. Oppure, se pensiamo alla Sporting Theory of Justice di cui cent'anni fa parlava Roscoe Pound negli Stati Uniti, il discorso è lo stesso. Una competizione, sia sportiva o scacchistica, quello che è guidata dalle regole che disciplinano tutte le singole mosse e tutte le singole attività considerate lecite nell'ambito di quel contesto. Se ragioniamo così, la tentazione che a me viene è di dire stiamo parlando nel vuoto, perché in una competizione, come già scrisse Goldschmidt negli anni 20 parlando del processo, non c'è luogo per la moralità. Le parti in competizione hanno esclusivamente l'obbligo di osservare le regole del gioco e applicarle correttamente. Perché se non è così, le stesse regole del gioco prevedono le sanzioni che l'arbitro o qualche autorità erogherà. Però l'arbitro degli scacchi non guarda alla moralità del gioco. Per esempio, se un giocatore prende l'altro di sorpresa con una mossa che l'altro non era in grado di prevedere. Perché questo è nelle regole del gioco, è nelle regole della competizione. E allora, di fronte a esempi di questo genere, ce ne sono molti altri che non faccio per non annoiarvi, la tentazione sarebbe la seguente: ma perché non applichiamo il rasoio di Occam, per cui entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, e non ci poniamo il dubbio se per caso stiamo inventando qualcosa senza necessità? E se io prendessi sul serio, come sono tentato di fare, una ipotesi di questo genere, potrei chiudere qui la mia relazione dicendo: cari amici, l'abuso del diritto è un modo per giustificare delle decisioni, l'abuso del processo come istituto autonomo e specifico non esiste, e quindi fine del problema. In realtà questo è il problema, secondo me, cioè di vedere se è possibile individuare qualcosa che chiamiamo abuso del processo al di là delle norme che pure il codice contiene, dirette a prevedere e a sanzionare comportamenti in senso lato scorretti. Norme di questo genere esistono in tutti gli ordinamenti. Che poi si usi la parola abuso o non la si usi, questo è un dettaglio irrilevante, è una questione di linguaggio, no? Ma una ipotesi, secondo me, è tutt'altro che incredibile, consiste nel dire: se andiamo a vedere le norme del codice di procedura civile, che sono poche ma significative, che sanzionano in un modo o nell'altro comportamenti ritenuti dal legislatore riprovevoli, quindi l'articolo 92 per la violazione dei doveri dell'articolo 88, il 96 nei suoi tre commi e poco altro, e abbiamo già una tipologia specifica di comportamenti considerati in maniera negativa dal legislatore. Allora il problema è il seguente: al di là di queste fattispecie che stanno nel codice, esiste una fattispecie atipica, non prevista dalle norme, che riempiamo con l'idea dell'abuso, o non esiste? Il mio sospetto, ripeto, è che qui, per dirla con Frege, siamo di fronte ad un'espressione di cui tentiamo di determinare il sin, senza però che esista il bedeutung, cioè il riferimento empirico, fattuale, di ciò che dice l'espressione. Saremmo allora di fronte ad un fenomeno molto comune nella teoria giuridica, o comunque da parte dei giuristi, che definirei di entificazione delle parole, si prende una parola e a furia di ripeterla si comincia a credere che indichi qualche cosa che esiste davvero. Gli esempi non mancano, basta prendere la nozione di Anspruch dalla dottrina tedesca, nessuno ha mai capito cosa diavolo fosse e perché ce l'abbiano i tedeschi ma non ce l'abbiamo noi, per esempio. Potrei continuare, no? Questo è un vizio del mestiere del giurista, contro il quale però bisognerebbe stare un po' attenti. Comunque, dato che gli organizzatori probabilmente non si aspettavano che io finissi in 5 minuti, proseguo tentando di verificare se il mio dubbio abbia senso oppure no. Può darsi che mi sbagli a essere così radicale da invocare Occam. Allora, vediamo. Intanto bisognerebbe prendere in considerazione il fatto che la legge processuale, come diceva Scocca stamattina per la legge amministrativa, definisce in maniera analitica e precisa le mosse in cui consiste il gioco processuale. Disciplina degli atti, dei tempi, le modalità, eccetera, eccetera. No? E prevede anche le conseguenze della violazione di queste regole, di volta in volta, nullità, annullabilità, preclusione, risarcimento del danno, eccetera. Ecco. Se un atto del processo, fosse anche l'atto iniziale o un atto nel processo, viola la disciplina specifica che il codice prevede per quell'atto, non siamo di fronte a un atto abusivo, siamo di fronte a un atto illecito, qualificato come tale dalla legge processuale. E questo allora mi spinge a dire che per parlare di un atto abusivo devo parlare di un atto che non sia illecito, perché se è illecito non si pone neanche il problema della sua natura abusiva, è illecito, si applica la sanzione. No? E qui arriviamo ad un punto che può suonare paradossale, e cioè che solo atti leciti possano essere abusivi. Che è quasi un paradosso, dice, ma come? Se è una brutta cosa tu mi vieni a dire che deve essere lecito per poter essere abusivo? Sì, perché la disciplina dei vizi, degli atti, dell'ambito del processo, cioè delle regole del gioco processuale, è molto precisa e analitica. Sappiamo sempre che cosa succede quando si viola una qualsiasi delle norme che regolano il processo civile. Quando cioè siamo di fronte ad un atto illecito. Atto lecito, quindi. E allora come si fa a configurare l'abusività di un atto che in base alla legge processuale è lecito? E qui probabilmente si può invocare l'idea della discrezionalità degli atti processuali, perché sia gli atti di parte, sia gli atti del giudice, eccetera, normalmente vengono configurati come esercizio di un potere discrezionale che la legge attribuisce di volta in volta al singolo soggetto. Però, attenzione, se siamo di fronte ad una situazione nella quale, poniamo l'attore o il convenuto, ha una discrezionalità di scelta entro una gamma disciplinata dalla legge, però entro una gamma di attività possibili, e costui per qualsivoglia ragione sceglie l'attività A e non l'attività B, questo rientra nell'ambito del suo potere discrezionale. E se è un potere discrezionale, come si fa a dire che il suo esercizio è abusivo? Un esempio banalissimo per i processualisti e non. Se ho una norma come 326 che mi dice che contro la sentenza non notificata ho 6 mesi di tempo per impugnare, e io impugno l'ultimo giorno di 6 mesi, compio una scelta, però come mi si può rimproverare? Cioè, ah no, tu abusi del tuo potere discrezionale perché impugni nell'ultimo giorno che ti è utile. È un abuso questo? No. È l'esercizio di un potere discrezionale. Tant'è vero che quando il vecchio termine lungo di un anno venne ritenuto eccessivo per le perdite di tempo, eccetera, fu il legislatore, non la giurisprudenza e non la dottrina, a ridurlo del 50%, riducendolo ai 6 mesi. 6 mesi ci sembrano troppi? Ebbene, venga il signor legislatore a dire che invece bastano per appellare 2 giorni, se abbiamo così tanta fretta. Però fino a che il termine per impugnare è di 6 mesi, io impugno legittimamente l'ultimo giorno, anche nell'ultimo giorno che la legge mi concede. Ma di più, nei casi in cui il legislatore attribuisce all'attore la possibilità di scegliere tra più riti diversi, per esempio per un credito documentale, nulla mi impedisce di agire con il rito ordinario invece che con il rito ingiuntivo. Mi va bene così, mi va bene così. Fino a che c'è la scelta tra il sommario e l'ordinario in capo a una parte, c'è la possibilità di scegliere se procedere con il sommario o, salvo altre cose, o se procedere con il rito ordinario. Se comincio con il rito ordinario può accadere che poi sia il giudice a cambiare rito, eccetera, però nessuno mi dice che io sono obbligato ad agire in quel certo modo, salvo che ci sia una norma specifica, come il 409, che mi dice che se io intendo proporre una domanda nel processo del lavoro, devo farlo con il rito speciale del lavoro e non con il rito ordinario. Tant'è che se lo faccio con il rito ordinario c'è la conversione del rito. Ma tutte queste cose sono banali. Sono ipotesi sparse qua e là nella legge processuale e sono ipotesi di discrezionalità all'interno della quale... Perché se siamo fuori l'atto è illecito e quindi è nullo, no? Se siamo nell'ambito della discrezionalità e siamo nell'ambito di comportamenti leciti, ma io non arrivo a dire che allora in questo modo, se io impugno l'ultimo giorno utile, commetto un abuso. Ecco che allora qui già andare a vedere se esiste qualche cosa di abusivo nell'ambito dei comportamenti che vengono tenuti all'interno della sfera di discrezionalità, che può essere più o meno ampia, però apre pur sempre almeno 2 alternative, se ragionando così riusciamo a intravedere qualche cosa di abusivo. Di fronte, per esempio, a un problema di questo genere, una risposta comunissima, quella di dire, ah no, però aspetta, va bene, siamo nell'ambito di comportamenti illeciti, però se un certo comportamento, un certo atto viene compiuto per uno scopo diverso da quello che sarebbe proprio di quell'atto, allora qui siamo di fronte ad un abuso. Ma io anche su questo avrei un paio di perplessità. La prima è che per ragionare così si sta ragionando sulla volontà della parte che compie quell'atto. Ora, un principio banalissimo del diritto processuale è che la volontà dell'atto è irrilevante per quello che riguarda la validità e gli effetti dell'atto, salvo che la legge, e lo fa raramente, espressamente preveda una conseguenza della volontà di colui che compie l'atto. Revoca della confessione effettuata per errore o che dolo revocatorio, ecco, ma queste sono, e poi la lite temeraria, no? Che il soccombente che ha agito o resistito in malafede o con colpa grave, ecco i vizi della volontà, però previsti specificamente e in via eccezionale, insisto, dal legislatore. Fuori da queste ipotesi la dottrina standard mi dice che non si indaga sulla volontà della parte che ha compiuto un certo atto, ma vedere che cosa aveva in mente la parte quando ha compiuto quell'atto, e cioè se aveva in mente di perseguire lo scopo, tra virgolette, istituzionale, ammesso di sapere quale sia, cosa che in molti casi non è possibile, oppure no, è un qualche cosa che secondo me sta fuori dal quadro del diritto processuale. Anche perché, facciamo anche qui un esempio banale, se io notifico la citazione in cui chiedo che mi venga pagata una certa somma, al convenuto. Può darsi che la mia intenzione sia quella di arrivare fino in fondo ad una sentenza della Cassazione, ma può darsi anche che questa non sia la mia vera intenzione e che io voglia semplicemente fare pressione sul mio debitore perché si giunga a un accordo o perché mi paghi quello che è dovuto. Ma se io ho questo in mente, sto compiendo un atto abusivo? E direi proprio di no. Altro esempio, di fronte ai numerosi ormai casi in cui il tentativo preliminare di mediazione è previsto appena di procedibilità della domanda e io inizio il tentativo di mediazione, perché sono obbligato a farlo, ma può anche darsi che io non abbia benché minima intenzione di addivenire a un accordo con la mia controparte, neanche per idea. Lo faccio perché sono obbligato a farlo e il mio scopo è semplicemente quello di eliminare una causa di improcedibilità della domanda che subito dopo aver constatato il fallimento del tentativo vado a proporre. È chiaro che in questi casi ne posso inventare dozzine. La mia vera intenzione non è quella di giungere agli effetti specifici e tipici dell'atto, ripeto, ammesso di sapere quali sono. Semplicemente qui io sto esercitando un potere o un dovere che la legge mi consente di esercitare nell'ambito della mia libertà di movimento nel contesto della competizione processuale già iniziata o da iniziare. Vado rapidamente a toccare due o tre altri punti perché sono emersi nella dottrina recente e quindi fanno parte, diciamo così, del dibattito su questi temi. Articolo 88 del Codice di Procedura Civile. A parte l'espressione un po' demodé che usa la norma, però siamo nel 40, no? Mi riferisco ad un lungo e molto bello articolo di Carratta, il quale tenta di attribuire l'articolo 88 al dovere di lealtà e probità, di cui molti hanno detto sono delle chiacchiere messe lì per caso, no? No, lui tenta di attribuire a questa norma un significato corposo e in altri termini tenta di dimostrare che l'articolo 88, sotto quella formulettina un po' poco elegante, in realtà prevederebbe un obbligo di verità e di completezza a carico delle parti del processo, obbligo la cui violazione sarebbe sanzionata dall'articolo 92 in termini di spese. Io ho grande stima di Antonio Carratta, ritengo che sia uno dei migliori processualisti sul campo, però qual è la sua conclusione? Sua conclusione è che obbligo di verità significa in realtà dovere di evitare la falsità consapevole. Quindi essere veritiero vuol dire non raccontare delle frottole sapendo che sono frottole, anche questo è importante. Mi sembra un obbligo di verità un pochino ridotto. D'altra parte, la giurisprudenza della dottrina tedesca sull'omologo obbligo di verità che esiste nella ZPO, alla fine arrivano alla medesima conclusione. La parte non ha davvero un obbligo di dire la verità, tutta la verità. Ce l'ha il testimone questo obbligo, ammesso che è. Ma non la parte. Anche perché sono occupato di queste cose in passato, non voglio farvi perdere tempo, però siccome nel processo ognuno racconta la versione dei fatti che gli è più favorevole, soprattutto le parti, no? Dal punto di vista della completezza sarebbe assurdo imporre per esempio all'attore di indicare anche i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del suo diritto. Questo lo faccia pure il convenuto, se ha voglia di farlo, no? Ma completezza vorrebbe dire io devo fare un racconto completo dei fatti come si sono verificati e quindi dovrei parlare anche delle cose che mi sono sfavorevoli. Ora, nessun ordinamento prevede un obbligo di completezza da questo punto di vista. Quindi una volta di più, obbligo di completezza vuol dire devi essere completo nel raccontare la versione dei fatti che poni a base della tua domanda. Questo sì, perché se lasci fuori un fatto costitutivo importante, beh, intanto sei stupido, ma poi comunque violeresti questo preteso obbligo di verità e completezza. Però, ripeto, se ragioniamo in questa maniera, l'articolo 88 non dice poi moltissime cose. Divieto di menzogna consapevole, che è quello che peraltro si trova in tutti i codici deontologici, credo, del mondo, no? E obbligo di completezza, ma inteso in questo senso ristretto, che non arriva a costituire un obbligo di dire ciò che demolisce la mia posizione difensiva. Questo lo lascio alla mia controparte, se ci arriva. Anche perché anche questo fa parte delle regole del gioco in qualunque competizione. Come dicevo prima, il giocatore di scacchi non ha l'obbligo di avvertire in anticipo il suo avversario che sta facendo questa mossa perché ha in mente la strategia numero 312, neanche per idea. È la stessa cosa l'allenatore di football, non dice prima qual è la tattica che farà seguire i suoi giocatori per vincere la partita. Il gioco di sorpresa, diciamo così, fa parte, se viene giocato in maniera regolare, fa parte, ripeto, delle regole del gioco. Altro punto di cui mi occupo rapidamente. I sostenitori della teoria dell'abuso dicono ma tu qui stai ragionando sulle parti, le loro prerogative, le loro libertà, le loro possibilità di scelta, eccetera, ma non tieni conto che nell'amministrazione della giustizia debbono essere tutelati e realizzati anche i valori del sistema. E quali sono i valori del sistema? A questa domanda la risposta è, per esempio, la ragionevole durata del processo, che è uno in nome dell'efficienza, della tutela effettiva dei diritti e tutte queste cose, e anche in base al riformato articolo 111 della Costituzione, nonché in base a tutta la giurisprudenza comunitaria, marziana, venusiana, eccetera, è diventato uno dei mantra che vengono recitati più spesso a questo proposito. Dico, ah sì? Beh, intanto chi lo dice che questo sia il valore numero uno del sistema? Se parliamo della Costituzione, a me piacerebbe ricordare il primo e il secondo comma dell'articolo 24, che parlano di altri valori del sistema e sono valori del diritto di agire in giudizio, del diritto di difesa. Cioè, ancora una volta, valori delle parti. Sì, valori delle parti. Sto parlando di un processo in cui ci sono le parti. E in cui ci sono le norme costituzionali, non solo in Italia, che tutelano le posizioni di queste parti nell'ambito della competizione processuale. E qui noto una cosa, valore costituzionale, sì, ma il 111 dice che è la legge che deve assicurare la ragionevole durata del processo, non dice che sono le parti che debbono assicurare la durata ragionevole del processo. E la differenza non è da poco. No. Si è il legislatore a costruire un processo finalmente efficiente e non quel disastro che continua, su cui continua a ricamare sciocchezuole quasi ogni giorno. No. La responsabilità qui è del legislatore, non è delle parti. Le parti hanno dei diritti nell'ambito del processo. E allora anche qui ho l'impressione che io non disprezzo l'idea della ragionevole durata. Non mi piace che sia un'espressione usata per il bene e per il male per giustificare qualunque sciocchezza. Questo veramente non lo ammetto. Ultimo punto, l'articolo 93, terzo comma. 96, terzo comma. Quindi, a parte che è una norma, se mi passate l'espressione, di una stupidità totale, per varie ragioni. Primo, perché attribuisce al giudice anche d'ufficio un potere di discrezionalità assoluta, cioè potere arbitrario, nel decidere se pronunciare o no la condanna, che viene qualificata come una pena privata, a pagare quelle ulteriori somme stabilite equitativamente. Ma qual è l'equità in un caso di questo genere? Di cosa stiamo parlando? Il legislatore evidentemente non lo sapeva e continua a non saperlo, però dire che di fronte a una condanna che il giudice pronuncia in ogni caso, anche d'ufficio, e qui non ci sono regole, una discrezionalità non regolata e quindi totale e quindi arbitraria. E arbitraria è anche la valutazione del quantum, perché valutato discrezionalmente che cosa vuol dire? Non vuol dire nulla. Ma questa è stata, per arrivare a concludere sul punto, una manifestazione del moralismo vacuo del legislatore. No? Dice, diamo al giudice il potere di sanzionare finalmente questi comportamenti abusivi, scandalo, scandalo. Ma di fronte a questo sorge un piccolo problema, faccio per dire, interpretativo. E cioè, questo tipo di condanna, terzo comma del 96, si riferisce soltanto alle ipotesi previste nei primi due commi, cioè responsabilità aggravata nell'agire a difesa, o in realtà configura una fattispecie atipica e ulteriore rispetto a quella dei primi due commi. Io seguo quello che mi pare essere l'indirizzo prevalente, per fortuna, in giurisprudenza, che dà la risposta numero uno. Solo quando c'è un comportamento di azione o difesa fatta con malafede o colpa grave, oppure uno degli altri comportamenti relativi alle misure cautelari, eccetera, per i quali basta la culpa levis perché si abbia un comportamento sanzionato, fino a che parliamo di queste ipotesi, che sono ipotesi di cattivo comportamento, diciamo così, va bene se vogliamo attribuire al giudice il potere ulteriore di sanzionare a suo totale arbitrio questi comportamenti, io non sarei d'accordo, però fino a che stiamo dentro a questi limiti, la norma è lì e cerchiamo di renderla meno pericolosa possibile. Però escluderei nella maniera più radicale che quella norma configuri una fattispecie ulteriore e diversa, quindi atipica, rispetto a quelle della responsabilità aggravata, perché in questo caso saremmo davvero di fronte a un potere totalmente arbitrario, di cui il giudice potrebbe servirsi come gli pare, e senza limiti, oltretutto stabilendo discrezionalmente la condanna. Osservo che è quello che molti giudici, soprattutto di merito, tendono a fare, cioè ad utilizzare un potere sanzionatorio che si suppone ubicato da qualche parte, forse anche nel terzo comma dell'articolo 96, perché quelle fattispecie citate dalla Ghirga in quell'articolo, a parte il fatto che sembra di andare alla caccia di animali strani e rari, perché sono veramente delle fattispecie che uno trova col lanternino se insiste a trovare qualche cosa da ficcare nella categoria, no? E però, ripeto, se siamo fuori da qualunque limite, da qualunque criterio di carattere normativo, siamo in quella che viene giustamente denunciata come una deriva autoritaria, l'espressione non è mia, è di quel Parea, cioè del volume sull'abuso del processo amministrativo.
Dovani.
Può darsi, ho preso la citazione da lì, no? È una deriva autoritaria nella quale i giudici, servendosi bene o male dei poteri che hanno o non hanno, in realtà fanno i censori sopra il comportamento, soprattutto delle parti, e secondo criteri assolutamente arbitrari. Ahimè, la Corte di Cassazione si si mette in cima alla battuta di caccia lo strano animale abuso del diritto. Quindi, e questo fa parte, ripeto, di quella ondata di bieco moralismo di cui avevo parlato all'inizio. Allora la mia conclusione è quella che ho anticipato all'inizio. Qui, salvo fantasie di questo genere, non siamo di fronte ad un istituto del processo, siamo di fronte ad una argomentazione. Cioè, la tesi è quella di Gentili che ho citato all'inizio. No? Cioè, il giudice fa quel diavolo che gli pare quando, per una ragione o per l'altra, intende colpire il comportamento di una parte, anche non soccombente se stiamo fuori dai primi due commi dell'articolo 96, per cui potrebbe punire anche il vincitore, perché tanto lo può fare in ogni caso senza nessun criterio. E quindi se il vincitore ha fatto qualche cosa che al giudice non piace, pam, no? Dice ti do ragione nel merito, però poi ti condanno a questa somma equitativamente determinata. E allora, ripeto e concludo, la mia conclusione è questa. L'abuso del processo come entità o come istituto giuridico serio non esiste. L'abuso del processo esiste come prassi argomentativa di cui si servono i giudici per giustificare decisioni più delle volte campate per aria, quando non riescono ad agganciare una giustificazione connessa con una o con un'altra norma del codice. Vanno nel vuoto. Nel vuoto ha senso far capo all'abuso del processo e al famoso valore della durata ragionevole che parrebbe ora guidare l'intera amministrazione della giustizia. Conclusione quindi la mia, ripeto, radicalmente scettica. Però di scetticismo sono fatti spesso dei ragionamenti corretti e spero che il mio lo sia. E vi ringrazio.
Grazie al professor Taruffo che con il suo intervento ha passato in rassegna le perduranti criticità della nozione di abuso del processo riferita e correlata al processo civile, dove peraltro questa nozione ha trovato occasioni di elaborazione seria e diffusa anche perché l'individuazione del fenomeno è coincisa con la scoperta e la progressiva definizione e disciplina dell'abuso processuale come attività da riferire essenzialmente al funzionamento del processo civile. Ma l'esigenza di trovare un equilibrio tra le esigenze e le delicate dinamiche che sottendono il contesto del processo, con specifico riferimento alle modalità di approccio, al funzionamento e alla gestione delle relative attività, è presente anche, forse soprattutto, nel processo penale, al punto da attingere, come bene è stato osservato in una recentissima monografia di Domenico Notaro, prima ancora dell'indagato e del suo difensore, il ruolo del magistrato, e in particolare del magistrato del pubblico ministero, a partire dal momento in cui deve decidere se esercitare o meno l'azione penale, per estendersi poi ai rapporti con i soggetti che soggiacciono al suo potere di indagine. Ne vanno dimenticate le altre parti private, le quali possono essere tentate di costituirsi nel processo penale, essenzialmente allo scopo di avvalersi di categorie giuridiche più agevoli da dimostrare qui che in altre sedi, come per esempio la sussistenza del nesso causale tra condotte di vento nella responsabilità medica, o per enfatizzare la pressione nei confronti dell'imputato così da indurlo a intavolare trattative di composizione anticipata del giudizio penale. È nel processo penale, inoltre, che la distinzione dei casi di abuso del processo da quelli di abuso perpetrati nel processo vanta il maggior credito. Sono casi di scuola gli abusi del pubblico ministero che eserciti l'azione penale o che invece non la eserciti quando ne ricorrono le condizioni, spinte da ragioni politiche o ideologiche o dal prevalere di interessi privati rispetto a quelli pubblici, o che ritardi l'iscrizione delle notizie di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del Codice di Procedura Penale per procrastinare la ricorrenza formale delle indagini preliminari e allungare virtualmente il periodo di tempo a disposizione per il loro compimento prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 407, primo comma, del Codice di Procedura Penale. Come pure un caso di scuola, la proroga delle indagini concessa dal giudice per le indagini preliminari con effetto retroattivamente sanante degli atti investigativi compiuti nel frattempo e quindi fuori termine dal pubblico ministero. Tra le condotte abusive del difensore si indicano gli esempi di comportamenti ostruzionistici per sottrarre l'imputato allo svolgimento del processo, come la dichiarazione di ricusazione del giudice per motivi manifestamente infondati, la richiesta di ammissione di prove vietate dalla legge, l'articolo 190 del Codice di Procedura Penale, o manifestamente superflue o irrilevanti, la proposizione di impugnazioni dilatorie e prive di fondamento. Per molti di questi casi è lo stesso legislatore a prevedere la sanzione dell'atto abusivo. Si pensi all'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione. Altre volte il rimedio spetta al giudice. Ma non è su questi temi, o comunque non è solo su questi, mi viene da pensare che il professor Amodio intenda intrattenerci. Il titolo della sua relazione investe la forma degli atti processuali penali, il che fa balenare davanti agli occhi l'osservanza dei criteri di sinteticità e chiarezza espositiva degli atti processuali che vengono comunemente annoverati tra i canoni fondamentali per l'attuazione dei principi del giusto processo e a stigmatizzare la loro inosservanza tra le possibili forme di abuso del processo penale in quanto frutto di un'attività processuale manifestamente superflua e inutile. Lo spunto mi viene anche qui da alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di lavoro. Tendo a precisare al professor Taruffo che non sempre approvo queste decisioni, e anch'io, però voglio semplicemente fare un atto di ricognizione dell'esistenza, anche perché si tratta di sentenze, ad esempio questa in materia di lavoro, sezione lavoro 10 settembre 2014, sezione lavoro 30 settembre 2014, ma va da sé che la chiarezza e la sinteticità sono una necessità avvertita in ogni settore del diritto e non solo in quello del lavoro. Le sentenze citate, riallacciandosi al dovere processuale delle parti di rispettare il principio della specificità dei motivi di impugnazione, sembrano voler ricondurre la sinteticità e la chiarezza degli atti processuali, cui fanno espresso richiamo, nell'ambito delle linee guida dell'attività difensiva degli avvocati, facendo assurgere la prolissità e l'oscurità degli atti processuali a possibile sintomo di un comportamento contrario al dovere di collaborazione tra magistratura e avvocatura nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione delle norme. Sul punto appare assai esplicita la giurisprudenza amministrativa, che confortata da autorevole dottrina non esita a inserire l'inosservanza dei criteri di sinteticità e chiarezza degli atti processuali tra le forme di abuso del processo. Ma è facile osservare che il principio di sinteticità degli atti trova oggi un sicuro riferimento normativo nel codice del processo amministrativo, cioè nel decreto legislativo numero 104 del 2010, ove si dispone che il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, articolo 3, comma 2. Del resto, proprio prendendo spunto da questa norma e dal regolamento della Corte di Strasburgo, sollecitai in una lettera inviata il 17 giugno 2013 all'allora Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il professor Guido Alpa, a invitare gli avvocati a stendere atti chiari e sintetici che non superassero di norma le 20 pagine, richiedendo altresì che gli atti complessi fossero accompagnati da un indice, da un riassunto di massima di 3 pagine e che le memorie non fossero meramente riproduttive degli atti introduttivi. Un accordo, allora non se ne fece nulla, però un accordo in questo senso l'abbiamo realizzato di recente, prima dello scorso Natale, una sorta di regalo che mi sono fatto, devo dire, prima di andare in pensione, con riferimento alla redazione dei ricorsi per Cassazione con il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocato Mascherin. In pratica si è inteso stendere una sorta di linea guida, un invito solenne a venire reciprocamente incontro, il tempo ci dirà se l'accordo è riuscito a trovare attuazione. Tutti sanno che ad esempio per redigere gli atti davanti alla Corte di Strasburgo è previsto un limite di pagine di ben 11. Lì c'è chiaramente un regolamento che lo consente, è chiaro che questo non avrei potuto inventarvelo io, perché dicevo, chi è questo che si arroga questo titolo di stabilire il numero delle pagine, 20, 21, 22, lì c'è 11 pagine, per cui se il ricorso è di 12 pagine, il ricorso è irricevibile, dice il regolamento di Strasburgo. Al professor Amodio, che invito quindi a prendere la parola, viene naturale chiedere se la violazione dei canoni di brevità e intelligibilità nella redazione degli atti processuali possa essere ascritta a comportamenti tradizionalmente afferenti all'abuso del processo. Anche qui Però mi viene naturale pensare, d'accordo con il professor Taruffo, che le condotte processuali abusive sono quelle che attengono essenzialmente all'AN degli strumenti di azione e difesa in giudizio, instaurati con meri scopi dilatori o emulativi, e non anche le modalità di stesura degli atti che riguardano il comodo del processo, non potendosi escludere che la prolissità e la nebulosità delle forme degli atti processuali dipendono dalla criticità del linguaggio usato dal legislatore o dall'imperizia dello stesso difensore. Lei cosa ne pensa, professore?
Grazie. Pronto? Grazie, Presidente, grazie agli amici fiorentini per questo invito. Vedo che ci sono tanti miei ex colleghi, ricordo con commozione, sono passati quasi 35 anni da quando ho lasciato Via Laura, adesso mi ritrovo in questo splendido edificio e vedo che però lo spirito fiorentino, lo spirito toscano continua a produrre indirettamente dei risultati molto proficui sul piano del nostro dibattito, perché io mi rendo conto che l'ora è ormai tarda, io mi limiterò a fare una piccola sommessa replica alla relazione di Michele Taruffo, che vorrei definire qui come un roccioso formalista. Lui che è un comparatista e che quindi viene da una realtà e da una conoscenza quanto mai piena di sfaccettature e che quindi la norma, come abbiamo capito nel mondo della common law, è qualcosa che è un suggerimento, un'indicazione, una direttiva, e c'è un principio di legalità così forte, specialmente nella mia materia del penale, della procedura penale, però non bisogna dimenticare, come dicevano i grandi realisti americani, a cominciare da Llewellyn e da Jerome Frank, che il diritto non sta nella logica e quindi soltanto nelle architetture normative rigidamente impiantate negli schemi legali, ma vive anche al di là di questi aspetti strettamente legali. È proprio questo il caso, per questo nasce il dissenso nei tuoi confronti, Michele, proprio per questa ragione. Qui mi pare che c'è da un lato una posizione nella quale io mi riconosco, che è quella del presidente Santa Croce, che qualificherei come quella che individua nella nozione di abuso del processo una persistente vitalità nonostante i suoi aspetti problematici. La tua invece è una tesi che chiamerei negazionista, e per quello mi viene in mente quello che un autorevole simpatico collega penalista aveva scritto in una specie di tavola rotonda alla quale ha partecipato anche Francesco Palato, proprio sul tema dell'abuso di processo. Anche Tullio Padovani diceva più o meno quello che dici tu, nel senso che c'era una forte resistenza in lui, e vedo c'è anche in te, nel riconoscere l'esistenza nella vita reale del diritto, nel diritto vivente, di un istituto che non esiste, come dici tu, dal punto di vista legislativo, perché non è in rerum natura. Se andiamo a vedere i nostri codici, non c'è. Quindi non c'è una fattispecie, non c'è neanche una conseguenza e quindi una sanzione conseguente alla fattispecie, e allora ecco che c'è un problema che nel tuo pensiero, come nel pensiero di Padovani, si instrada su una via che è quella della crisi della legalità. Ma come si fa a riconoscere un abuso del processo che non è delineato dal legislatore e dare in mano al giudice, lo hai detto tu alla fine, proprio qui viene fuori l'aspetto garantista, cioè di una legalità che intanto in quanto c'è finisce per garantire le parti. Come si fa a dare in mano al giudice un potere che diventa un potere discrezionale, un arnese che può mettere a mal partito il diritto di difesa? Tant'è che Padovani quasi reclamando diciamo una necessità di opporsi a questo istituto, diceva: ma ricordatevi bene che anche Francesco Carrara, il grande Francesco Carrara, diceva che nel processo ci si deve difendere anche per via di eccezione, e quindi aggiungeva: bisogna difendersi anche dal processo e non solo nel processo. Ecco, questo è un aspetto che secondo me ci riconduce alle radici del negazionismo e quindi della sostanziale inammissibilità e intollerabilità, meglio, di un istituto che è un congegno, come tu hai scritto anche in quel tuo bell'articolo del 2012 sulla Trimestrale, vago e sfuggente, e come hai detto ancora ora, finisce per caratterizzarsi come una sorta di vizio della volontà. Se è un vizio della volontà di un atto processuale, se non c'è una fattispecie, se c'è un moralismo sul quale tu insisti tante volte dicendo un rigorismo moralista che non si capisce cosa ci sta a fare, allora io, appunto, registrando tutti questi aspetti, dico che il tuo atteggiamento è un atteggiamento di forte ancoraggio alla legalità, ma anche di forte disconoscimento di valori che stanno accanto a quelli della legalità, e cercherò di esemplificare nell'ambito del processo penale per collocare questa fattispecie che secondo me esiste. Secondo me esiste, ma non solo perché lo diciamo noi sul piano dottrinale e noi con il camice bianco scientificamente siamo davanti a questa forma patologica e diciamo che esiste. Esiste perché nella realtà, e quindi non capisco come si possa dire che l'abuso del processo vive soltanto sul piano argomentativo. Altro che piano argomentativo, vive sul piano sociologico, perché è una patologia frequentemente riscontrata di fronte alla quale il giurista deve attrezzarsi e cercare di vedere in che modo si può intervenire per reprimere, con coissio naturalmente, tutto quello che ridonda, si trasforma in una forte patologia che incide, come ha già ricordato il Presidente Santa Croce, sui principi costituzionali. Dico brevemente la fattispecie in ambito processual penalistico come può essere ricostruita in tre punti. Primo punto: questa è una fattispecie che si colloca accanto ad altre già conosciute dal nostro sistema processuale penale, che sono vizi di creazione giurisprudenziale, come l'abnormità e l'inesistenza. L'abnormità è stata creata dalla Corte di Cassazione negli anni 30 dal presidente di allora Aloisi, e la sua giurisprudenza è rimasta perché, si dice ancora adesso nelle sentenze della Corte, quando ci si trova di fronte a un provvedimento giurisdizionale talmente strano, talmente incapace di riflettere la realtà di un sistema, e anzi lo travolge comportando una regressione delle fasi, allora, anche se non è scritto nelle norme, anche se non c'è una disciplina legislativa, la Corte di Cassazione dice: quello è un provvedimento abnorme. Quindi è una patologia che, riprendo qui uno spunto molto acuto di Francesco Palazzo nel suo scritto in Cassazione Penale, fa riferimento a casi di straordinaria necessità, laddove il legislatore non può neanche mettersi a tavolino per pensare cosa sta per succedere, o cosa può succedere meglio concretamente, come nel caso riscontrato nella giurisprudenza in due sentenze recenti di una sequela di interventi da parte del difensore, dell'imputato, che revoca il mandato al difensore ogni volta che si riprende il processo, in maniera tale che il nuovo difensore nominato possa chiedere il termine a difesa, e chiedendo il termine a difesa, che deve necessariamente essere concesso, si guadagna il tempo che intercorre fra quell'udienza e la nuova udienza. Questa è una delle patologie più concrete, e lo dico perché ci sono due sentenze, una a sezione unite del 2011 e una più recente. Quindi, primo punto, a mio avviso, l'abuso del processo, almeno nel processo penale, è un vizio extralegale non previsto dal legislatore, perché il legislatore non può andare al di là di quello che è ragionevolmente prevedibile, e lascia quindi uno spazio al giudice per intervenire a reprimere delle condotte che sono così inconcepibili che non potevano neanche essere immaginate e che tradiscono comunque il senso del processo. Il secondo profilo è il profilo che riguarda gli effetti. Questa è una fattispecie di danno e non una fattispecie di pericolo, sostanzialmente perché si interviene a reprimere l'abuso del processo laddove questo si trasformi in un meccanismo che inceppa il processo, lo fa veleggiare verso una situazione di stasi che impedisce l'esercizio della giurisdizione. Questo è il secondo profilo. Il terzo profilo è quello che è venuto fuori comunque dagli interventi di tutti quelli che ho sentito fino ad ora, e vale a dire che l'abuso del processo non è un vizio formale come la nullità o l'inammissibilità, è una patologia dello scopo. Ecco perché tu giustamente, Michele, dicevi è un vizio della volontà, è un vizio, diciamo così, che deriva da un'azione finalisticamente orientata in modo che contrasta con gli specifici obiettivi legali stabiliti dal modello di comportamento processuale che il legislatore prevede, perché la sostituzione di un difensore con un altro certamente è un principio fondamentale che vale a garantire il diritto di difesa, ma se poi diventa una catena all'infinito per bloccare il processo, allora ci troviamo di fronte a qualcosa di profondamente patologico, che non si traduce certo in un vizio di forma, perché la forma è rispettata, l'involucro c'è, ma è lo scopo, e per questo anche prima il presidente Santa Croce parlava di distorsione funzionale, che è un punto centrale della bella monografia di Elena Catalano su questo punto. La distorsione funzionale fa sì che si arrivi su un piano che è un piano del pregiudizio effettivo, è un piano delle valutazioni delle intenzioni. Detto questo, e sto per concludere, allora bisogna vedere nell'ambito della casistica che emerge dalla procedura penale quali sono le situazioni che vengono ad emergere. Un gruppo di queste l'ho già segnalata, ed è quella delle sostituzioni a catena del difensore, oggetto delle sentenze che ho pure ricordato delle sezioni unite, poi c'è un'altra della sezione quinta del 2014. Ce n'è un'altra che è molto indicativa, si avvicina al discorso che ha fatto il presidente Santa Croce, che riguarda un profilo di grande rilievo. L'abuso del processo in sede penale attiene a condotte introduttive del processo o a condotte che si instaurano nel corso del processo riferibili ad entrambi le parti, quindi sia al difensore e all'imputato, sia al pubblico ministero. E questo è un passo avanti che abbiamo fatto, e credo che in fondo un po' di merito si debba scrivere anche alla dottrina processual penalistica, perché in una recente sentenza, recentissima, del 14 luglio dell'anno scorso, si è preso in considerazione un caso di aperta, scoperta e diciamo inammissibile strumentalizzazione dell'esercizio dell'azione penale, laddove un pubblico ministero a Milano aveva contestato un aggravante che non era in sostanza configurabile per riaprire un processo in modo tale da superare la prescrizione. La Cassazione da sola, cioè senza che il ricorrente lo avesse manifestato e fatto valere questo vizio, ha detto: guardate che qua c'è un problema di abuso del processo. Qui la contestazione dell'aggravante è frutto di una strumentalizzazione da parte del pubblico ministero che non mirava già ad esercitare l'azione penale, ma semplicemente a rimuovere l'ostacolo della prescrizione che si era già manifestato, e in questo modo aprire una via processuale che non doveva essere aperta. La Cassazione in questo caso ha fatto riferimento proprio al 111, come ha ricordato il Presidente Santa Croce, e ha detto che la matrice dell'abuso del processo, anzi addirittura lo enuncia con la terminologia angloamericana, e dice, riprendendo evidentemente alcuni passi del libro della Catalano, l'overuse è un fenomeno che è riconducibile alla matrice del giusto processo, e in ogni caso, ecco la frase, la riprendo letteralmente, e afferma la Corte: nessun procedimento appare conforme al fair trial ove rappresenti il frutto di un abuso del processo. È una sentenza importantissima, ovviamente, perché apre una strada che era rimasta un po' diciamo a latere rispetto a quella che ha fatto insorgere i dubbi, le perplessità e le negative da parte di studiosi come Michele Taruffo e Tullio Padovani, perché si pensa che più si allarga la matrice e l'ambito dell'abuso del processo, più si può fare in modo che vi sia una gestione autoritaria comprimendo l'area del diritto di difesa e così impedendo che il diritto di difesa si esplichi nelle forme più ampie. Un esempio lo troviamo in una pure recente sentenza della sezione prima del 2015, in cui c'è un caso un po' curioso che fa pensare e fa ritenere che i dubbi di Michele Taruffo siano fondati, perché cos'era accaduto? In un giudizio abbreviato, un consulente tecnico aveva sollevato una raffica di eccezioni, e dice testualmente la Cassazione nella sua sentenza: si trattava di eccezioni ridicole, estranee alle competenze del consulente tecnico, perché si riferivano al modo di redigere il verbale, e comunque erano eccezioni prive di significato processuale. Ecco qui il punto dove ci potrebbe essere un certo scricchiolio. Che cosa ha fatto questo giudice di merito? Non potendone più, ha detto a quel consulente tecnico: per favore, lei vada fuori, si allontani, e lo ha messo fuori dall'udienza, lo ha allontanato. L'ha allontanato avendo ravvisato un abuso del processo. Ecco, questo è un altro caso che fa pensare, però la Cassazione, nel pronunciarsi su questo punto, alla fine ha concluso che il comportamento era così scorretto, così irregolare, così strumentale da giustificare la forma repressiva rappresentata dall'abuso. Dicendo appunto: il contraddittorio nel processo, dice appunto la Cassazione, si fonda sulla leale contrapposizione delle parti in presenza di un palese abuso delle prerogative della difesa, legittimamente può essere escluso il difensore o un suo consulente. Ecco allora, sulla base di queste rapide indicazioni, le mie conclusioni. La mia conclusione è ormai assolutamente palese, è che l'abuso del processo esiste. Non siamo di fronte ad un istituto che, replicando e modificando il titolo del famoso libro di Alberoni, si potrebbe dire è allo statu morienti, non allo statu nascenti. Ha una sua vitalità, ha una sua ragion d'essere. A mio avviso non come tecnica argomentativa, ma come espressione di una patologia, in questo caso processuale, così densa, così lesiva dei principi fondamentali del processo, da racchiudere all'interno insieme sia la fattispecie che la sanzione. Il modello dell'abnormità ci induce a dire proprio questo. L'abnormità, come dicevo prima, che è stata coniata negli anni 30 ed ha una vitalità persistente nel processo penale, racchiude in sé tanto la fattispecie, che è delineata in modo secondo il modello giurisprudenziale, nel senso che deve essere un vizio talmente grave da non poter essere immaginato dal legislatore e da comportare una regressione ad un'altra fase, ma non racchiude solo questo, dicevo, ma anche la sanzione. La sanzione è che, indipendentemente dalle previsioni di nullità, di inammissibilità, dai vizi tipici e dalle sanzioni tipiche del sistema, la Corte di Cassazione può intervenire con l'annullamento. Credo che il modello dell'abuso del processo, così come vive nel processo penale, si avvicini a questa sfera. Il discorso poi, volendo approfondire la natura del vizio, è quello della distorsione funzionale, però volevo raccogliere lo spunto di Michele Tartuffo, che giustamente ci ha parlato delle regole del gioco. E allora mi è venuto in mente quel grande lavoro dei due filosofi belgi, De Kerchover, un cognome così difficile, Van der Kerchover e Horst, I paradossi del gioco. Allora lì c'è un'esemplificazione molto significativa, perché ci possono essere due forme di gioco. La prima forma è quella che viene definita in inglese game, come competizione, e gioco, che è governato da regole. Un'altra definizione è quella del play, dove il gioco è un gioco spontaneo. Allora, quando non si rispettano le regole del gioco e quando il play diventa una realtà perché l'attore del processo, come non in senso civilistico, ma la persona che è nel processo, si comporta in modo solitario, come se fosse lui a stabilire quali sono i fini del processo, si realizza quella che si potrebbe definire, con un termine mutuato dall'esperienza penalistica, una gestione privata di poteri processuali. I poteri processuali sono sempre poteri pubblici, perché anche quando il privato sollecita con la sua domanda o con le sue eccezioni l'intervento del giudice, mette in moto dei meccanismi che hanno uno sfondo pubblicistico. Ma quando mette in moto qualcosa con un proposito che è finalizzato ai suoi interessi egoistici, ecco che ci troviamo di fronte a qualche cosa che potrebbe essere definito come prendersi gioco del processo. E quindi, riprendendo il titolo di un altro volume famoso di un filosofo, che è Dworkin, Taking Right Seriously, chi agisce ai fini dell'abuso del processo agisce non prendendo sul serio i diritti. I diritti
non sono presi sul serio perché il fine è un fine egoistico e il fine di chi agisce in base al play. Ultima considerazione, e che è quella che si ricollega alla domanda che mi ha fatto il Presidente, perché io ho messo come titolo la forma, è perché sono diciamo, i lavori della senili, no? Sto scrivendo un libro che è intitolato Estetica della giustizia penale. Ecco, nell'estetica della giustizia penale ho cercato di vedere quali sono i flussi di comunicazioni che derivano dal processo. E allora fra questi ho inserito anche una parte che riguarda l'abuso del processo, perché non solo c'è un problema moralistico che tu non condividi per ragioni, diciamo, di scelta ideologica, perché ritieni che tutte le volte in cui si insinua un moralismo nel processo, allora ci può essere un giudice che approfitta di quella spinta, di quel cuneo moralistico per introdurre dei tagli nelle garanzie dei diritti. Non solo un aspetto moralistico, ma un aspetto anche estetico, perché pensiamo alla sequenza delle revoche di cui parlavo prima, del difensore da parte dell'imputato. Il processo in questo modo viene apertamente beffato, perché non solo si agisce in modo che il risultato della giurisdizione possa essere ritardato o frustrato, ma anche chi sta all'esterno che cosa vede? Vede un fenomeno nel quale vengono svilite le forme, perché la forma è l'involucro che viene usato per fare le diverse stanze, ma tutto quello che si capisce all'esterno è che qui si stanno prendendo gioco del processo, e quindi c'è un riflesso che va dal piano morale al piano estetico, rendendo ancora più difficile la gestione del processo come forma di comunicazione e come forma di partecipazione, perché si capisce che si sta facendo qualche cosa che distrugge le finalità del processo. Dico allora alla fine, in questa difesa estrema dell'abuso del processo, che l'abuso del processo esiste. Hai ragione, Michele, nel dire che bisogna stare attenti, taking right seriously, e cerchiamo di fare in modo che questa fattispecie, che è una fattispecie di creazione giurisprudenziale, non sfugga alle mani di chi la mette in opera, perché non reprima più di tanto il diritto di difesa, deve essere utilizzata solo per circostanze straordinarie, però è una valvola di sfogo del sistema che dobbiamo continuare a coltivare, perché è vero che ci sono delle forme di tradimento reale dei fondamenti della giustizia. Grazie.
Beh, vi siete chiaramente resi conto da queste due posizioni così antitetiche del professor Taruffo e del professor Amodio del perché ci si continua a interrogare sull'abuso del diritto e ancor più oggi sull'abuso del processo. Anzi, diciamo che attraverso quella che è l'intervento del professor Amodio ci siamo resi conto che oggi sembrerebbe che il terreno di elezione dell'abuso del processo, più che il processo civile, dove il problema è nato o comunque si è manifestato ed è stato maggiormente trattato, soprattutto dalla dottrina, oggi il discorso si è spostato invece al terreno del processo penale. Io non vorrei fare una battuta di spirito, però sicuramente c'è un qualcosa che aleggia nel processo che fa parlare di un abuso. Io parlo ovviamente del processo penale perché è di quello che mi sono maggiormente interessato nella mia attività professionale come magistrato della prima sezione penale e come ovviamente presidente della Corte di Cassazione. E devo dire che il discorso è sintetizzato da una frase romana che una volta io dissi, e cioè che forse in Italia, poiché la litigiosità è molto forte Spesso e volentieri il primo articolo della Costituzione, anziché l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, si dovrebbe cambiare in Italia una Repubblica sul fame causa, no? Fondata sul fame causa. Perché spesso e volentieri il discorso che si fa è proprio questo, di dire beh, c'è un contrasto fra due persone, vabbè, fame causa, poi vediamo. Il che significa far ritardare l'adempimento di un'obbligazione, prendere tempo e con tutto quello che consegue al far durare un processo per l'eternità. Ora sicuramente in questo fame causa, in questo far durare il processo e quindi in questa scelta dilatoria del processo, c'è un qualche cosa che noi chiamiamo, forse in maniera sbagliata, ma che fa pensare a un abuso del processo. Ha ragione sicuramente il professor Taruffo quando ci dice ma qual è la sanzione di questo abuso del processo? Perché spesso e volentieri non vorrei che il discorso sull'abuso del processo fosse legato a certe espressioni che usano nelle sentenze i giudici, come ad esempio il complesso di tutte le eccezioni, come ci ha ricordato il professor Amodio, sono tutte infondate, manifestamente infondate, anzi al limite del dilatorio, e che quindi mette nelle mani delle parole usate dai giudici, nel loro usare determinate espressioni, far discendere l'abuso del processo da queste espressioni, il che sarebbe sicuramente grave, perché a parte il fatto che io sono sempre stato dell'idea che anche nello scrivere le sentenze il magistrato debba usare un certo fair play, e cioè di non lasciarsi andare a espressioni così pesanti, ma è manifestamente infondata e per questo si ritiene che il ricorso sia inammissibile. Ora, voglio dire che da tutto questo dibattito, ognuno dei quali rimane chiaramente fermo nelle sue posizioni, però che cosa emerge? Che sicuramente c'è un qualche cosa che permea il processo, soprattutto penale, e cioè che c'è questa possibilità di abusare del processo. Quante volte, io mi ricordo un caso, ecco, però vi potrei dire qual era la sanzione. La sanzione è stata l'inammissibilità. C'era un discorso in Cassazione che fu fatto sulle circostanze attenuanti che erano state concesse come equivalenti, e invece si insisteva nel giudizio con il ricorso per Cassazione per farle giudicare prevalenti. L'avvocato scrisse 85 pagine, va bene? Naturalmente quando andammo in dibattimento, presiedevo io, l'avvocato disse vorrei aggiungere qualcosa. E si dice, io non ho mai letto una nota a sentenza, un articolo, non credo che esista, ho letto un libro sulle circostanze aggravanti che è tutto di 80 pagine, è su tutto il problema delle circostanze aggravanti, non sul problema delle circostanze aggravanti prevalenti, equivalenti, eccetera. E allora ecco, questo lo possiamo chiamare un abuso del processo. Qual è la sanzione? La sanzione è stata che il ricorso era inammissibile, palesemente inammissibile, perché si faceva tutto questo discorso quando il giudice di merito con due parole aveva sintetizzato le ragioni per cui gli aveva già concesso tanto dandogli le circostanze attenuanti equivalenti. Cioè, il fatto è particolarmente grave, il tizio è recidivo e quindi basta, avanza, che gli vuoi dire per potergli dare qualcosa di più di quelle che sono l'equivalenza. Ecco, voglio dire che aleggia questo concetto di abuso del processo oggi. Il problema è che non saprei trovare anch'io la sanzione di questo processo, tranne i casi in cui è manifestamente infondato, in cui o il legislatore ci dà lui gli strumenti perché prevede l'inammissibilità, la possibilità di annullare un atto, la possibilità di dichiararne la nullità, Poi è chiaro che la dottrina si è inventata, come la stessa giurisprudenza, si è inventata una serie di categorie, l'inesistenza, eccetera, e anche queste sono tutto sommato sanzioni, se così le vogliamo vedere in un concetto molto lato, per poter colpire queste forme di vizi processuali. Però ecco, il tema permane in tutta la sua gravità, nel senso cioè che un legislatore il quale domani arrivi a configurare una nozione, abbiamo sentito oggi che il legislatore l'ha sentito questa esigenza nel campo del tributario, abbiamo sentito oggi il professor, non ricordo il nome, ma che ha fatto una bella relazione, in cui ci ha spiegato come questo concetto che è, a Roma sapete come si dice, è ricicciato, cioè è tornato di nuovamente in auge con il diritto tributario. anche se lì non saprei dire fino a che punto, quando la Cassazione parla di elusione, si possa fare equiparare l'elusione all'abuso. Qui francamente ho delle perplessità, si tratta di due concetti che ontologicamente hanno un valore concettuale diverso. Però è chiaro che lì si è sentito l'esigenza di dare una nozione di abuso del diritto e ci diceva il relatore, non so poi fino a che punto è una nozione che veramente trovi la sua rispondenza in quelle che sono delle situazioni fattuali che possono emergere nel corso del processo. Cioè tutto questo discorso che noi stiamo facendo non siamo tanto dei cani che si mordono la coda, se così posso dire, ma siamo soltanto delle persone che ancora una volta avvertono come il problema esiste. C'è poi naturalmente chi come il professor Taruffo dice sì, il problema esiste, ma siccome io non ne vedo la sanzione, siccome io lo vedo come un gioco che ha le sue regole prestabilite e che la violazione delle regole prestabilite costituisce illecito a questo punto, non più semplicemente abuso. Chi invece dice no, però guardiamo quanti sono i casi nei quali appunto si fanno impugnazioni puramente dilatorie, si presentano istanze, ecco perché io poi facevo un riferimento a quella che è la chiarezza e la sinteticità degli atti, si fanno moltissimi sono i casi nei quali si fanno delle istanze che non hanno né capo né coda, dice sì, qual è la sanzione? Che il giudice le rigetta, questa è l'unica sanzione. Esiste quindi una sanzione di carattere generale? Non esiste sicuramente. Esistono tante ipotesi diverse che possono far propendere e per la tesi del professor Taruffo, nel senso di a questo punto io ne traggo la conseguenza che il concetto di abuso del diritto non esiste, e c'è chi dice esiste, e forse io sono un po', volendo fare l'arbitro, rimango in una posizione chiaramente distaccata, distanziata da entrambe le parti, però siccome non posso non notare che spesso e volentieri noi in Cassazione, vedo qui il nostro nuovo presidente della Corte d'Appello che essendo stata la prima sezione penale per tanti anni con noi, con me, ha potuto rendersi conto di quali e quante volte ci siamo resi conto, questo è un ricorso manifestamente infondato, proprio c'eravamo un avvocato di Napoli, posso dirlo, Napoli è sempre stata una città che di per sé non fa testo, brillante, il quale scriveva espressamente il ricorso è manifestamente infondato e pertanto la sentenza la sentenza impugnata è manifestamente sbagliata, ingiusta e va quindi profondamente cassata, no? Si fa presente che viene richiesto il ricorso al solo fine di ritardare l'esecuzione della pena. Questo ce lo diceva, qual era la sanzione? La sanzione era l'inammissibilità, no? Non è che si poteva fare oltre. Ora, questo è chiaro che era un ricorso dilatorio, questo doveva entrare in galera 3 mesi prima, però ritardava l'entrata in galera attraverso la proposizione di un ricorso per Cassazione e quindi attendeva che ci fosse una declaratoria di inammissibilità. Io ringrazio naturalmente i relatori per i loro interventi, credo che sia stata una sessione interessante proprio perché affronta questa tematica che in fondo, come abbiamo visto, a oggi molti aspetti nuovi, come quella del processo. Grazie quindi al professor Taruffo e grazie al professor Amodio. Buonasera.
Per rappresentare da un lato il messaggio del professor Antonio Gambaro che avrebbe dovuto essere qui a concludere da par suo questo nostro incontro e che per una sindrome influenzale è trattenuto e quindi non è con noi. Giovanni Furgiuele mi chiedeva di pronunciare una parola di chiusura e non può essere che una parola di chiusura perché l'idea che io mi sostituisca ad Antonio Gambaro nel dare le conclusioni di questo incontro equivale a quello che io presento ai miei studenti come l'esempio della condizione impossibile che fanno le fonti romane se toccherò il cielo con un dito. Quindi è grosso modo una situazione equivalente a questa. Una parola quindi che non può che essere un ringraziamento innanzitutto per i nostri relatori, per tutti coloro che hanno preso parte a queste 2 giornate di lavori e insieme una parola anche di apprezzamento, di soddisfazione personale. È soddisfazione, non sta ecco, sicuramente al padrone di casa rallegrarsi e anzi decantare il risultato di ciò che ha proposto, come chi invitasse a cena e decantasse la bontà delle sue vivande. Però c'è una soddisfazione tutta personale mia, legata in fondo anche alla mia formazione, che nasce forte da questo incontro, perché l'esito di questo pomeriggio, ma in fondo tutte le relazioni di queste due giornate, hanno dimostrato ciò in cui io credo profondamente. Sono relazioni che hanno confermato la molteplicità delle letture che su un tema come questo, peraltro declinato, nei vari rami dell'ordinamento si sono manifestate, per poi convergere questo pomeriggio in questi due, insomma, grossi troncone: una lettura realista, immanente, sostanzialista di una figura istituzionale su cui ci si interroga sugli elementi costitutivi, il comodo, il remedium, come ci diceva Umberto Breccia stamattina, e una lettura analitica, retorico-argomentativa, un argomento retorico. Dal mio punto di vista, questi due aspetti, queste due prospettive antitetiche, però forse hanno anche un momento di vicinanza, nel senso che anche l'argomento, diciamo, la lettura in termini retorico-argomentativi ha comunque necessità, per poi rafforzare ovviamente l'efficacia della motivazione, di agganciarsi ad una percezione che l'interlocutore ha della effettività, come dire, ontica di questa dimensione su cui la motivazione si appoggia. Quindi dal punto di vista di chi vuol qualche modo percepire la dimensione del diritto che viene colta, ecco, quest'idea di una contraddittorietà intima, consustanziale al diritto, che può realizzare anche un risultato che è contrario a se stesso attraverso l'esercizio di ciò che il diritto stesso legittima, in qualche modo è una percezione diffusa, e l'argomentare che su questa percezione si radica è evidentemente un argomentare che incontra poi un interlocutore disponibile, sensibile e ricettivo. E allora da dove partiamo? Scusatemi se concludo da dove ho iniziato ieri, e partiamo dal frammento 1 del Digesto, signori. Partiamo da Celso che ci dice, Giustiniano a 3 secoli di distanza lo riporta dentro, quella che troviamo in tanti tribunali scritte, che noi ripetiamo come una frase, talvolta come un tamburo vuoto che risuona su se stesso. Il diritto è ars boni et equi. Il diritto è arte perché è tecnica, è arte, è prodotto del lavoro dell'uomo, come diceva Massimo Severo Giannini. Il diritto si fa con spago e chiodi, è un prodotto artigianale che ci vede tutti i giorni con le nostre debolezze, con i nostri limiti, ma anche con la nostra straordinaria fantasia, con la nostra capacità creativa, ci vede tutti i giorni faticare, allovellarsi, costruire una soluzione che poi può dimostrarsi, ma anche no, quella più opportuna, quella più utile. Perché? Perché è tecnica che deve realizzare due obiettivi che sono tra di loro, vogliamo dire, non antinomici, ma certo non coincidenti: l'equum e il bonum, l'utile, perché il bonum è l'utile, che deve essere valutato di volta in volta in funzione della situazione contingente sottoposta all'esame del giudice, in funzione del rapporto che si crea tra le parti in quel contesto sociale, e l'equus, quindi l'equilibrio che quella soluzione deve realizzare. Un congegno che di volta in volta viene costruito in modo diverso, perché questo ius col quale da millenni abbiamo a che fare è e non può che essere uno ius controversum, perché nasce così, nasce come uno ius che è frutto di giuristi che, come abbiamo sentito noi stasera, ed è stato per me, vi ripeto, entusiasmante, ho detto sì, va bene, avevano ragione, perché è proprio questo il diritto, è la controversialità che noi abbiamo verificato stasera sul campo, che ci dice che le posizioni, le soluzioni sono diverse e in certo modo tutte hanno un loro fondamento di ragionevolezza, per cui ci ascoltando ciascuno dei tre maestri che in questo momento noi abbiamo avuto la fortuna, l'onore e il privilegio di avere qui, noi diciamo sì, è vero, e poi ascoltiamo Dio che ci dice sì, ma è vero. Quindi, signori, la controversialità è la nostra croce, perché ci costringe ogni volta a lavorare su un terreno che sappiamo noi stessi essere un terreno fragile, mobile, ma è anche la nostra forza, è anche la nostra ricchezza, perché è la nostra capacità di svolgere il nostro ruolo, appunto, nel dare risposte alle domande che il nostro tempo ci chiede, costringendoci a darle le più eque e le più utili. E ogni volta sarà il riscontro della sentenza del giudice, sarà la soluzione legislativa, sarà il tempo a dire quale di queste soluzioni può conquistare una soglia di ragionevolezza superiore per apparire, diciamo, condivisibile a preferenza dell'altra, salvo poi cambiare di nuovo la prospettiva semplicemente perché si crei un caso, una situazione diversa che di nuovo ci chiama ancora una volta a mettere in campo la nostra arte e la nostra tecnica. Grazie davvero a tutti, è stata una gioia poter intervenire a questi due giorni di lavori e spero, non so se sarò io direttore o non direttore, spero convintamente che ancora di nuovo queste occasioni possano prodursi, perché questo è il senso della nostra università, questo è il senso del nostro lavoro e soprattutto in funzione dei giovani ai quali dedichiamo tutti i nostri sforzi, perché se non facciamo formazione che altro possiamo fare? Buon lavoro a tutti per il vostro futuro e naturalmente ancora grazie.